grazie all'assessore Cecchi, grazie alla Giunta che ci ha ospitato, al Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale che ci ha garantito l'uso di questa antica e storica sala. Tanto per i presenti sapranno, per bene ricordarlo, questa è un'iniziativa che per esprimere l'adesione alla settimana internazionale di lotta contro il nazismo. Quindi ci sentiamo partecipi di un processo globale ed epocale sul quale vogliamo far pesare la nostra piccolissima opinione, però un'opinione espressa, come giustamente è stato ricordato qui, da una città che ha una storia di integrazione, da una terra che è la Sicilia, ha una storia di integrazione, dai sicani ai punici, ai greci, ai romani, agli arabi, ai normanni e via di seguito. Noi siamo state appunto una terra di accoglienza, quindi il nostro è un no sulla base di un'esperienza appunto di integrazione, che non significa che siano terminate tutte le discriminazioni e tutte le disuguaglianze, e su questo dirò qualcosa. È soltanto nel 1950 che c'è stata la dichiarazione dell'UNESCO sul concetto stesso di razza, di fine di razza. Non esiste una razza umana, esiste la specie Homo sapiens sapiens. Il termine razza della lingua italiana viene usato in zootecnia per indicare appunto le varie razze. E questo lo diciamo sulla base che anche il nostro paese ha vissuto momenti drammatici, appunto, dividendosi sulla questione razza. Nel 1876 la commissione d'indagine sulle condizioni della Sicilia, che venissero i due giovani sociologi che poi hanno spiegato un po' cos'era la mafia qui, i due conservatori liberali, la commissione parlamentare d'indagine sulle condizioni della Sicilia dichiarava che questi siciliani, testualmente, la Sicilia si avvicina forse più di qualunque altra parte d'Europa alle infuocate arene della Nubia. In Sicilia vi è sangue caldo, volontà imperiosa, con immagine d'animo rapida e violenta, che è appunto una forma di razzismo culturale, sociale anche, perché ovviamente indicava una discriminazione verso tutto il Mezzogiorno, non soltanto verso la Sicilia. Solo nel 65 la Convenzione definì appunto la politica di contro la discriminazione razziale, ad esempio dell'ONU. E quindi la condanna di differenza, esclusione o restrizione della parità dei diritti in base a razza, colore, pelle, origine nazionale ed etnica. Il 21 marzo è stata dichiarata giornata internazionale di lotta contro il razzismo solo nel 2000, quindi è un processo lunghissimo, perché le origini, di cui non parliamo naturalmente, risalgono ai secoli scorsi. Ed è stato indicato il 21 marzo in memoria dell'eccidio di 69 neri nel 1960 a Sharpeville, in Sudafrica, dove in quel momento appunto la discriminazione razziale portava questi eccidi, poi superati dalla rivoluzione successiva. Ora, razzismo per noi ha significato colonialismo, razzismo significa discriminazione, ma significa anche povertà, ed è questo di cui vogliamo parlare, perché l'articolo 3 della nostra Costituzione repubblicana dice che siamo tutti uguali, senza distinzione di sesso, di razza, di sangue, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale e di lingua. Ora, noi vengono registrati in Italia, un dato recentissimo, dal 2000 al 2014 quasi mezzo milione di cittadini stranieri diventati italiani. Dopo però un'odissea che ognuno di loro, come qui è testimone naturalmente, un'odissea burocratica di decenni, la legge prevede 10 anni, ma poi alla fine in pratica diventano molto, molto, molto di più. Ora noi ci poniamo il problema di come non solo integrare, ma di accogliere, di integrare e di rispettare questo multiculturalismo. Palermo è una città significativa per questo. Le comunità che vivono lo stato di disagio di tutta quella parte che vive la disuguaglianza sociale. Cioè il fatto che sembra mediatico, ma che è realmente esistente, quell'1% che possiede la maggioranza delle risorse. risorse non solo del pianeta ma anche nella ricca e civile Europa, ha creato nel corso di questi anni, soprattutto in questi ultimi decenni, una enorme crescita della disuguaglianza sociale. Non a caso, il disegno di legge dell'iniziativa popolare, al quale molte delle organizzazioni che tutte insieme abbiamo promosso per combattere la povertà e che giace in assemblea regionale dall'autunno scorso e che ancora non è stato calendarizzato, riporta il fatto che in Sicilia sono registrate, calcolate, censite, 200.000 famiglie, quindi quasi 1 milione di persone, in povertà assoluta, cioè che non raggiungono la soglia che viene indicata dagli indicatori generalmente accettati come soglia vitale, diciamo, per soddisfare le condizioni dei bisogni primari. L'idea era nostra ed è nostra, e perché questa iniziativa serve anche a sollecitare questo, dire bene, considerando che per tutti i cittadini, le famiglie ovviamente registrate in quanto cittadini, perché la regione non può intervenire sul settore se non sulla competenza, ma intanto 200.000 famiglie, se ricevessero l'integrazione al reddito e ricevessero una proposta di inclusione sociale per uscire allo stato di povertà assoluta, naturalmente daremmo un contributo notevole anche alla crescita, a una nuova idea di sviluppo non solo della Sicilia ma di tutto il paese. Il governo nazionale ha preannunciato la sua iniziativa che va in questa direzione, ma solo per 200.000 famiglie a livello nazionale. Le famiglie a livello nazionale in povertà assoluta vengono censite in oltre 2 milioni, quindi sul 10%. Noi diciamo che invece per 200.000 famiglie siciliane basterebbe una spesa di 100 milioni di euro l'anno, con una proiezione ovviamente di riduzione, perché se tiri fuori le famiglie allo stato di povertà assoluta si riduce l'intervento, per poter fronteggiare questa calamità, ovviamente legata a un problema, a un piano di investimenti per la crescita e per l'inclusione, è quello di cui abbiamo bisogno, perché la discriminazione non è solo quella razziale, è quella sociale, quella economica, è quella appunto dei diritti riconosciuti, e il diritto al lavoro è uno dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Ecco il punto su cui noi abbiamo riflettuto e riflettiamo stamattina tutti insieme. Qui si può costituire e si costituisce una rete di associazioni che ognuno fa dall'accoglienza alle misure di integrazione, alla valorizzazione del multiculturalismo, con le varie, pensiamo, tutte associazioni non profit, volontari, e volontari perché non remunerati, diciamo volontari nel senso del termine, che offrono le proprie energie intellettuali, culturali, quelle modeste risorse che possono mettere a disposizione delle comunità, e ma soprattutto di tutti i soggetti sociali disuguali, disagiati, più deboli. E questo è il tema. Tema se vogliamo realmente dare contenuto a una democrazia compiuta. Fino a quando questo problema non viene non risolto, nel senso cancellato, che è un'utopia che dobbiamo comunque mantenere sempre più, ma quantomeno ridurre le distanze tra quell'1% e l'altro 99%, e noi non avremo una democrazia compiuta. Per ottenere dobbiamo partecipare, assicurare la partecipazione, che dobbiamo rivendicare, ecco, perché la rete sembra questa, c'è la consulta delle culture, che è un organismo appunto rappresentativo. Noi dobbiamo diventare uno strumento permanente di sollecitazione verso i poteri pubblici, dal comune alla regione allo Stato, per poter ottenere politiche pubbliche che vanno in questa direzione. Questo è l'obiettivo politico che noi ci poniamo. E su questo vorremmo parlare stamattina per testimoniare la nostra presenza. Il centro operatore ha fatto da catalizzatore di un'iniziativa. Noi siamo un centro nato nel 1986, dopo l'uccisione di Pio La Torre, nasce ovviamente intitolando il centro a Pio La Torre, quindi una vocazione di politica attivata. Noi nel corso degli anni non ci siamo mai lasciati rinchiudere una concezione dell'antimafia retorica della bandierina da sventolare. Abbiamo sempre cercato di sviluppare quel concetto che è alla base anche di tutti quegli uomini che hanno lavorato in questa direzione, che la mafia è un problema politico, riguarda l'intreccio tra mafia, politica e affari, come tuttora. Cioè, il feudo dello sviluppo capitalistico del dopoguerra era quello. Oggi c'è questo sviluppo dell'economia finanziarizzata, globalizzata, che pone nuovi problemi. E l'antimafia deve saperlo comprendere. Perché, come vedete, le mafie, nonostante i due corpi, compreso quello dell'altro ieri, efficacissimo, però poi scopre che c'è un gruppo a Monreale che si pare pure di controllare tutti gli appalti pubblici a Monreale. E come può pensare di controllare gli appalti pubblici a Monreale senza avere nessun collegamento con nessun funzionario dell'ufficio tecnico o dell'apparato, diciamo così, burocratico, per evitare polemiche o con qualche assessore, con qualche insomma. Non è pensabile, perché l'appalto pubblico per sua natura è questo. Quindi allora, la proposta che abbiamo fatto infatti ai comuni, che lancia sottoscritto, e speriamo che il comune di Palermo, il sindaco di Palermo, arriviamo anche a sottoscriverlo come amministrazione comunale, per dire, facciamo organismi anche di, non di controllo, perché non è funzione nostra naturalmente, ma di supporto, perché la trasparenza è la prima condizione per fare una vera politica antimafia. La trasparenza. E quindi penso che ci sia una giunta all'amministrazione che su questo terreno si è impegnata. Noi possiamo dare un ulteriore contributo, l'abbiamo proposto per questo patto che è stato sottoscritto anche con l'ANCI, quindi mettiamo a disposizione le nostre energie culturali, un po' che modeste in questo tempo, che lavorano su questo terreno da sempre. E da sempre avevano lavorato tutti quelli che sono caduti su questa scia. Perché qui molto spesso ricordo soltanto le ultime vittime, no, guardate bene, il processo purtroppo è lungo e doloroso, ma non solo. Sono vittime cadute, non sconfitte. Perché Cesare Terranova è quello che elabora assieme al violatore la relazione di minoranza del 1986, che ricorderemo assieme alla Presidente Bini il prossimo 30 aprile, quando c'è l'anniversario, ci sono i violatori al Teatro Biondo, quindi siete tutti invitati. Perché? Perché è una pietra miliare dell'elaborazione appunto della cultura antimafia, che diventa legge solo dopo l'uccisione di La Torre e dalla Chiesa. Ma il contributo dato da uomini come Costa, cioè giudici, parliamo di giudici, come Rocco Grinnici, nell'elaborazione di una politica che veda appunto il nesso stretto tra mafia e fare politica, che è stata appunto la causa prima della loro uccisione, come quella di tutti gli altri uomini successivi, cioè, o degli investigatori che hanno seguito, come si diceva, i soldi per capire qual era il rapporto tra fare male. Appena aprivano quella porta, mettevano le mani sulla maniglia di quella porta, sono caduti, ma non sono rimasti sconfitti. Se oggi si può sbaragliare i nuovi gruppi che si riorganizzano su questo terreno, è grazie anche alla battaglia e all'efficacia che quelle norme hanno prodotto, con fatica, tralasciamo questa discussione, ma che sono diventate permanenti. Allora, l'integrazione fa parte di questa battaglia. Una società integrata, multiculturale, non ha bisogno né di mafie né di discriminazione di altro tipo, e siamo qui per testimoniare. E quindi chiudo salutandovi naturalmente e dando la parola subito a una rappresentante di un'associazione che è stata da poco conosciuta, quella che ha sollecitato questo, è venuta a dire aderite a questa iniziativa, vorremmo fare una giornata aderente alla settimana di lotta internazionale contro il razzismo. Noi che appunto non siamo un'associazione di antimafia retorica, ma di antimafia che cerca di esplorare le cause economiche, sociali, culturali, politiche di questi fenomeni di discriminazione, abbiamo detto subito sì, però facciamo rete, e siamo stamattina qui per dire che siamo qui, vediamo di lavorare tutti insieme. Do la parola quindi a Frederick Warren, che è appunto l'esponente di questa associazione di recente costituzione da qualche anno. Camminiamo insieme e poi vedremo tutti insieme. Prego.